ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Bene, sono le 12.09 all'ascolto di Radio Onda Rossa, cambiamo voce, cambiamo trasmissione, iniziamo con Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto.
Ricordiamo il conto corrente postale per la radio, per sottoscrivere a questa radio che non ha padroni, non ha pubblicità. Conto corrente postale 6180 4001 e il telefono 0649 1750.
E ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Bene, allora andiamo in onda con la trasmissione di oggi. Oggi purtroppo abbiamo dei problemi con il nostro streaming, purtroppo, insomma, quando serve non funziona mai. Però, insomma, questo è il bello di questa radio, quindi andiamo in onda così. Allora, intanto E iniziamo con Cristina Mastrandrea, che abbiamo qui in studio, una fotografa freelance che insomma si occupa di reportage cosiddetti sociali, insomma reportage dal mondo del lavoro, dalle quelle che sono le lotte. Tu sei stata sia all'Alto Acconi Sud, alla fabbrica tessile di Latina, sia al cantiere navale di Trapani, alla CNT, due corrispondenze che faremo a breve. Però ti chiedo insomma di raccontarci un po' la tua esperienza, perché non è un'esperienza che purtroppo vediamo spesso nei grandi mainstream, insomma sia sui giornali che in televisione, insomma di raccontare quelle che sono le lotte, almeno oltre quei 5 minuti che Santoro ci ha regalato ogni tanto, o alcun altro in maniera abbastanza comunque strumentale, insomma poi oltre quello purtroppo c'è il nulla.
A tutti, sì, appunto, sono Cristina.
Guarda, no, ti devi avvicinare al microfono.
Ok, ripetiamo. Buongiorno a tutti. Sì, esatto, sono una fotografa freelance. Diciamo, mi sono occupata da settembre di quest'anno di crisi del lavoro e ho iniziato appunto ad interessarmi alla storia delle donne dell'Alto Acconi Sud. Vabbè, in particolar modo perché mi sembrava un'occupazione fatta da sole donne, con grandissime rinunce, un'occupazione che soprattutto portano avanti da più di un anno. E ho cercato di raccontare la loro storia anche di, appunto, di rinunce e la loro lotta con grande forza contro un'ingiustizia e la perdita del lavoro. Successivamente sono, grazie anche a Rosa, sempre dell'Alto Acconi Sud, e anche grazie al blog dell'Isola dei Cassaintegrati, dal quale ho preso spunto e ho trovato questa storia di occupazione della petroliera del cantiere navale di Trapani. Successivamente appunto sono andata anche a Trapani e ho cercato di raccontare con un linguaggio, chiaramente il mio linguaggio fotografico, la storia di questi uomini. Quindi due storie che sono molto, sono diverse, nel senso che una storia di occupazione tutta al femminile di una fabbrica tessile e invece quella di Trapani chiaramente un'occupazione fatta da uomini che erano appunto operai del cantiere navale. Storie che si assomigliano nel dramma della perdita del lavoro, ma nello stesso tempo con una grande, insomma, persone con una grande forza, una grande dignità e la volontà di riprendersi il loro futuro che gli è stato negato. Chiaramente nel linguaggio fotografico ho cercato di rappresentare quelli che sono la loro giornata, quindi il loro vivere questa occupazione lontano anche dalle famiglie, perché comunque si parla di persone che sono 20 anni che lavorano che lavorano come dipendenti. Ho lavorato per 20 anni sia nel cantiere navale che all'Alto Acconi Sud, e quindi con famiglie hanno dovuto rinunciare, quindi lasciare a casa le famiglie quindi lontano dagli affetti, e quindi insomma in situazioni, in particolar modo quelle della Marettimo, di forte disagio, perché tenete conto che sulla petroliera non vi è acqua, non c'è luce, fa freddo, non c'è riscaldamento, quindi insomma con tutta una serie di disagi abbastanza importanti.
Senti, c'è un blog, un sito su cui si possono trovare queste fotografie?
Ma per adesso, allora, la storia dell'Alto Acconi Sud, che poi ho seguito anche insieme ad una giornalista di Torino, Federica Tourne, è stato pubblicato su un inserto nazionale di uno dei principali quotidiani.
No, si può dire,
che posso dire, che è Repubblica, su di Repubblica è stata pubblicata la storia, per cui diciamo che siamo riusciti a dare una valenza anche nazionale a questa storia. Quella per il momento, appunto, no, le foto in questo momento non sono pubbliche, comunque vi farò sapere in futuro dove potrete trovare insomma le immagini.
Va bene, noi siamo in ascolto già con Rosa da un po' di minuti, insomma. Ciao Rosa.
Ciao Dario, ciao Cristina.
Ciao Rosa.
Allora, ciao, insomma, ciao. Ti invitavo a te, insomma, a raccontarci intanto questi 385 giorni di presidio permanente ed occupazione della fabbrica tessile, la Tacconi Sud, che sta, insomma, sulla pontina a Latina. E insomma, una storia che è iniziata il 19 di gennaio, quando, insomma, dopo una lunga mobilitazione vi siete trovati, insomma, con un telegramma in cui, insomma, si paventava il...
Si comunicava la cessata attività della Tacconi Sud, sì, il 22 di dicembre, appena in tempo per Natale.
Ecco,
appena in tempo per Natale, in modo che il clima, diciamo, della festa non arrivasse mai più nei nostri cuori, no? Perché sono quei momenti particolari, al di là, voglio dire, di chi crede o non crede, dove le persone si ritrovano a fare un bilancio alla fine dell'anno. Ecco, noi ci ritrovammo in mano con un telegramma che annunciava la cessata attività della Tacconi Sud dopo un anno, diciamo, di crisi conclamata. La cosa che ha fatto scattare, diciamo, quel valore aggiunto che ha rappresentato in questa storia, cioè la decisione poi non tanto di occupare, perché noi siamo passati attraverso la legge. È bene ricordare a tutti i lavoratori che la legge 300 dei lavoratori prevede l'assemblea permanente, cioè un'assemblea che oltre all'orario di lavoro, e noi entrammo nella Tacconi Sud esercitando un diritto. È bene ricordarlo questo, perché altrimenti sembra che noi siamo, no, delle persone che vivono notoriamente fuori dalla legge. No, la gente per bene come noi ha occupato anche attraverso gli strumenti che consente la legge 300. Infatti io in tutte le note c'è sempre la dicitura assemblea permanente Tacconi Sud. Poi, voglio dire, nel linguaggio si dice che abbiamo occupato, però poi in realtà c'è una valenza politica, un significato politico ben preciso, è l'esercizio di un diritto. E, in breve, io ascoltavo prima Cristina, è difficile condensare un'esperienza, almeno per me, perché in primo luogo sono stata quella che in un certo senso ha raccolto, ha tenuto insieme il gruppo. Io forse devo fare ancora un bilancio di quanto mi è costato personalmente questo anno di presidio. Però ecco, ritornando alle parole di Cristina, che ha vissuto sia all'interno del nostro presidio e sia all'interno della petroliera, ecco, saluto Antonino se mi sta ascoltando. In realtà c'è un filo sottile che raccorda tutti i presidi, anche se sono molto differenti, loro vivono un disagio molto più grande del nostro. C'è un filo sottile, questo filo sottile si chiama dignità calpestata. Le persone, quando alzano la testa, hanno poi il coraggio di andare avanti in una situazione difficile, perché è vero che noi, per esempio, a differenza dei lavoratori di Trapani, abbiamo meno disagi, ci siamo organizzate meglio e quindi abbiamo potuto resistere per molto più tempo, ma il dato che emerge è che uno piega la propria vita ad una ragione, che è una ragione di dignità calpestata. Ecco, questo ci terrei a dire che è la cosa che ci unisce profondamente, no? L'idea che le persone ad un certo punto decidono, ok, va bene, hanno deciso di scrivere il mio futuro senza interpellarmi, senza poter avere una possibilità di replica, e adesso io piego il mio di tempo affinché questa decisione venga cambiata, fermata, modificata, o comunque che rappresenti, qualora non si raggiungesse nessun obiettivo, almeno una prova di resistenza morale, no? Ce n'è bisogno in questo paese.
Senti, insomma, è difficile immaginarci quello che è il senso comune abbastanza patriarcale in Italia, insomma, un'occupazione di sole donne che appunto mantiene, fra l'altro, una fabbrica. Adesso, insomma, voi avete occupato perché mantenete comunque in giacenza sia le macchine che gli ultimi materiali, che comunque sono gli ultimi, insomma, vostri soldi, patrimoni, insomma, che sono là dentro, che servono comunque a ripagare eventualmente a massimo qualche mensilità del vostro comunque mancato stipendio ormai da più di un anno. Ecco, insomma, ci puoi raccontare com'è fare un'occupazione di sole operaio?
Diciamo che questa è stata la grande lotta, cioè la lotta all'interno della lotta, perché come tu sottolineavi, la specificità di questo presidio, cioè essere donne e quindi contemporaneamente lavoratrici, mamme, mogli, insomma, con il doppio, triplo ruolo che la donna, che purtroppo in questa società, la donna italiana in particolare, si trova a vivere. Ecco, questo è stato anche motivo di resistenza e di scontro per tantissime mie colleghe, io forse meno delle altre. Insomma, qui la differenza l'hanno fatta i compagni delle colleghe, quelle che hanno capito, quelle che hanno capito le ragioni e sono state vicino alle loro donne in una situazione così delicata e così difficile. Cioè, qui sfasciare questo presidio, voglio dire, era più facile che mantenerlo, no? Quindi potete immaginare, ad un certo punto le notti erano diventate complicate, non solo per chi aveva, ci sono delle colleghe che hanno figli ancora in età scolare, quindi, ma anche molto piccoli, e quindi c'era questa cosa della notte, del turno. Allora io ho deciso di fare totalmente, cioè di farlo io ormai da diversi mesi il turno di notte, insieme al mio compagno che mi dà una mano. Perché? Perché mi rendevo conto che questa cosa della notte fuori casa era un problema, ma non tanto diciamo per il compagno, che magari non, però erano i bambini, erano i ragazzi, cioè il bambino c'ha l'influenza, sta male, chiama la mamma, c'è poco da fare. E poi uno può, insomma, in questo senso c'erano delle difficoltà oggettive che soltanto in questo modo potevano essere, cioè ci voleva molta flessibilità, in senso, cioè non lasciare che le persone contribuissero al presidio come potevano, senza insistere sulle presenze, senza insistere. Se non avessi fatto così le avrei perse per strada, cioè ho lasciato fare loro secondo la loro capacità e anche la loro serenità, no? Perché altrimenti non t'avrebbero seguito per tanto tempo. Questa è stata una delle grandi difficoltà, la gestione del tempo con la famiglia, sì, questa è stata una delle grandi tematiche affrontate. Diciamo che oltre al presidio e dove tutte ci trovavamo d'accordo rispetto alle azioni, c'erano questi momenti di tensione interna che erano dovuti invece alla situazione familiare.
Senti, ma voi avete insomma qualche collegamento con le altre lotte di sole donne in Italia, che insomma esistono, per esempio una su tutte, quella della OMSA?
Certo, sì, io ho conosciuto personalmente sia le rappresentanti sindacali e poi attraverso Facebook, che è diventato, no, nella piazza più virtuale e più diciamo etichettata come frivola. In realtà Facebook è diventato un importante connettivo, anche perché è semplice da usare e facilmente insomma si riesce a stare in rete tutti insieme, e in effetti attraverso l'isola dei cassaintegrati, attraverso i gruppi sulle pagine di Facebook, siamo in contatto con tutti gli altri lavoratori, sì, in particolare con le operaie di Faenza. Loro hanno vissuto una situazione, diciamo, più lunga, più complessa, anche perché erano molte di più. Diciamo che il successo delle volte di un gruppo è, purtroppo certe volte è numerico, nel senso che sai, mantenere insieme tante persone è difficile. Loro ce l'hanno fatta, per la parte di quelle che lottano ancora, insomma, ce l'hanno fatta, ma poi alla fine questi sono i problemi, no? Allora, io direi che se c'è una definizione che mi sento di dover sottolineare, è che i principi si misurano con la resistenza e il mantenimento degli obiettivi, cioè non c'è altro motivo, non c'è altra spiegazione. Se c'è un valore aggiunto in queste situazioni di resistenza così lunghe, sono proprio la determinazione a mantenere fermo delle quali si è convinte, no? Anche loro hanno avuto grossi problemi all'interno delle famiglie, no? Sempre per la gestione mi confrontavo con una collega, con la collega rappresentante sindacale della OMSA, che ci siamo conosciuti anche alla giornata degli indignati a San Giovanni a settembre, e ci confrontavamo in effetti. I problemi che emergevano nei presidi tutti al femminile erano questi.
Senti, invece cercando di fare un aggiornamento sulla vostra vertenza nel particolare, sì. Insomma, voi avete avuto il 9, se non mi sbaglio, la prima udienza
prefallimentare,
di fallimento,
sì.
Esatto.
Sì. E noi il 9 febbraio abbiamo finalmente avuto la prima udienza prefallimentare che praticamente ha visto ancora una volta l'azienda presentare questa assurdità del fatto che tutta questa situazione sarebbe precipitata solo e soltanto perché a causa del fatto che noi siamo qua dentro e quindi gli impediamo di vendere il magazzino. In realtà le cose stanno molto stanno diversamente. Noi abbiamo cercato di trattare una vendita del magazzino per recuperare almeno una parte del TFR e non solo le spettanze che ci devono essere date, sono due mensilità. C'è un problema vero di TFR, oltretutto per chi come noi, la fascia di tutte quelle donne che non avevano maturato 18 anni di contributi al dicembre del 93, quindi vanno già con il contributivo e il sistema misto, avevano una parte di TFR impegnato in un fondo di previdenza integrativa dei lavoratori che tra le altre cose lui non ha versato, quindi voglio dire c'è un danno che va oltre il semplice TFR. Noi abbiamo cercato appunto di portarlo in tribunale, di seguire la strada della legge, proprio perché dobbiamo cercare di farlo passare di lì, insomma, cercando di recuperare, cioè non ci vogliamo accontentare del fatto che c'è un fondo di garanzia dell'INPS, cioè non è questo il discorso, le persone devono restituire il danno fatto, insomma devono risarcire il danno. E quindi ti dicevo, il giudice non ha emesso sentenza subito, perché solo per il fatto che loro hanno presentato, diciamo, anche seppur debole e inesistente, questo tipo di opposizione al fallimento, perché in realtà l'opposizione al fallimento prevede che tu o paghi quello che devi oppure fallisci, non è che c'è una via d'uscita.
Fra l'altro, leggevo che insomma lo stato debitorio dell'azienda insomma supera di gran lunga anche il valore stesso del magazzino,
ha accumulato 3 milioni di euro, cioè fa ridere insomma questa cosa che lui si sta opponendo con un magazzino che non ce la fa, ma nemmeno se ci vende a noi con il magazzino
a recuperare tutti i soldi. Ma insomma, questa cosa come si potrebbe sbloccare? Insomma, c'è un nuovo acquirente.
Ma si è sbloccata, attenzione, perché in realtà il giudice si è riservato, ma ha già deciso in realtà per il fallimento della Tacconi Sud, perché deve fare così, cioè il passaggio necessario è questo: il giudice non emette subito una sentenza, ma riferisce ad un collegio di altri due magistrati e lì lui praticamente esporrà i motivi per i quali dovrebbe essere accolta la nostra richiesta di fallimento, e poi ci verrà comunicato ufficialmente la prossima settimana, intorno a venerdì credo, o comunque al massimo lunedì del lunedì prossimo, che sarà il 21, lunedì questo è il 21, quell'altro ancora, insomma al massimo ci sarà la sentenza non appellabile a quel punto, perché una volta che la Tacconi sarà stata dichiarata fallita, insomma il nostro primo obiettivo è stato raggiunto. Perché? Perché a noi serve un interlocutore e che verrà nominato al momento della sentenza, quindi ci sarà sentenza di fallimento e la nomina del curatore fallimentare. A quel punto avremo un interlocutore che è un tutore super partes con il quale portare avanti quelle che sono le nostre idee, e cioè quello di poter alimentare la curatela fallimentare della Tacconi Sud, cioè finanziare per pagare il debito in primo luogo noi, ma anche la possibilità di salvare questa azienda, facendo installare sul tetto della Tacconi Sud un impianto fotovoltaico. Siccome c'è un potenziale di circa un mega di energia, con un semplice contratto d'affitto ad una delle tante ditte interessate al tetto della Tacconi Sud, veramente sarebbe la prima volta che si tenta una riconversione di una struttura in senso energetico tale da renderla appetibile, no? Per chiunque volesse fare un affitto d'impresa, cioè l'idea è anche di costruire una possibilità di lavoro.
Certo. Senti, un'ultima domanda, insomma, ritornando alla vostra lotta, insomma, tu hai detto, insomma, che i social network vi hanno permesso di relazionarvi, insomma, con le altre lotte.
La rete in generale.
Però, insomma,
non
manca
solo i social network, dico la rete in generale.
Sì. Dico, manca il contatto fisico, cioè nel senso manca anche la possibilità di poter costruire un momento, non so, pensavo un momento assembleare con cui cominciare a confrontare le posizioni e prendere anche una visione comune che vada oltre la vertenza stessa, certo. Oltre il mutualismo della vertenza stessa, per poter cominciare a parlare di quella che è la vostra condizione, insomma, sociale, che vada oltre la vertenza stessa. Cioè, avete in mente magari un momento?
Guarda, al momento in realtà l'isola dei Cassaintegrati aveva lanciato l'idea di incontrarci, cioè di farlo, diciamo, e di fare una grande manifestazione o assemblea, non saprei come definirla, di tutte le fabbriche in occupazione, e sarebbe poi in effetti un momento importante. Al momento, credimi Dario, la gestione del quotidiano è molto più difficile. Io ti sto parlando dalla finestra della mia fabbrica, che in un certo senso assomiglia un po' al parapetto della petroliera di Trapani, dove noi, che siamo comunque responsabili del presidio, siamo quelli, no, che governano i transatlantici.
Dicevo questo perché, insomma, visto la mancanza di reale apporto politico, insomma, da parte dei sindacati, insomma, no, vediamo per riguardo quello che è la gestione della politica del mercato del lavoro adesso, per esempio con Monti, per dire l'ultima cosa, insomma, negativa che hanno fatto in questo periodo. Insomma, magari cominciare a pensare di creare, insomma, un fronte comune e tutte le lotte dal basso, insomma, sia una reale possibilità di darvi forza.
Io credo che questo sarà, adesso uno non sa individuare qual è l'orizzonte, ma ognuno di noi qui ha costruito parte di un significato molto più profondo, no? Che va oltre. Io credo che veramente è arrivato forse il momento di poter scrivere nuovamente la storia della rappresentanza, perché qui la crisi profonda non riguarda solo la politica, che non ha risposte, l'imprenditoria, che non ha più risposte, perché non è nemmeno, cioè, impegnata in operazioni finanziarie altamente rischiose, quindi non ha nemmeno il senso, no? Non è più collegata realmente al mercato del lavoro. E quello che io mi auguro è proprio quello di poter costruire veramente un nuovo modello di rappresentanza sindacale, perché questa è profondamente in crisi, profondamente distaccata dalla realtà, dove, no, non si riesce a rispondere, voglio dire, alla provocazione sull'articolo 18, ma quando mai un eccesso di tutela ha impedito un investimento? Sarebbe l'unico caso mondiale, insomma, questi non hanno argomenti, allora gli argomenti se li creano sull'onda delle polemiche. La realtà vera è che non c'è allora, innanzitutto, per quanto mi riguarda, farò, al di là di quello che ne verrà fuori, tenterò veramente di fare una battaglia per la formazione. Per la formazione, però, nel modello europeo, che cura il profilo delle persone che perdono il lavoro, perché non si può pensare che non sia mai stato fatto un censimento delle risorse umane in Italia, dove si riesce a capire quanta professionalità si è perso nel popolo di mezzo, no? Quelli che come me vanno dai 40 ai 50 anni, che rappresentano la popolazione attiva che lavora. Per carità, fermo restando che la disoccupazione, tutti quelli che devono entrare nel mercato del lavoro sono in questo momento in forte sofferenza come noi, ma il fatto che noi abbiamo assunto questi termini di lotta è emblematico per quale motivo? Per un unico motivo, perché noi stiamo rappresentando il popolo dei lavoratori, delle tutele che stanno cercando, voglio dire, molto in maniera silenziosa, ma perché poi non si tocca l'argomento delle occupazioni, te ne sarai reso conto, caro Dario, infatti, che non è un argomento che interessa il pubblico, no? O quantomeno interessa la politica. E allora qual è il messaggio che si dice? Ci stanno invitando elegantemente a scendere dall'ascensore sociale, perché in realtà questo modo e questo sistema, che era il sistema, voglio dire, che noi abbiamo lasciato e stiamo definitivamente lasciando, consentiva alle persone di pianificare un futuro, perché il tempo indeterminato consentiva di, alla faccia della monotonia, consentiva di pianificare un futuro, e questo ci stanno chiedendo di rinunciare a questo, cioè è molto chiaro quello che ci stanno dicendo, non è, e io questa lotta non la faccio tanto per me, perché io ero un tempo indeterminato, no, io vorrei che tutti gli altri entrassero. Io sono entrata nel mondo del lavoro con un contratto di formazione lavoro quando in Italia si faceva la politica industriale, no? Un contratto di formazione lavoro raramente non si trasformava in un contratto a tempo indeterminato. Ecco, questo significa dare un ingresso e una pianificazione che abbia un senso per quanto riguarda la formazione. Io personalmente ritengo di dover fare una battaglia, perché questi non possono venirci a raccontare che il problema è soltanto il costo del lavoro, quando poi in termini di risorse umane, vi faccio un esempio, guardate, così diciamo anche abbastanza semplice però efficace, in questo momento intorno alla Concordia ci sono le barriere che consentono il recupero dei cadaveri all'interno della Concordia, e non esiste più la fabbrica che l'ha fatte, le mani che l'hanno fatte quelle barriere sono le nostre e delle colleghe a tempo determinato con un contrattino stanno ultimando dei lavori per mandare ancora lì le barriere, cioè si sta perdendo, si perdono le risorse umane senza che nessuno si renda conto della perdita effettiva che ha il know-how lavorativo italiano.
Certo.
Questo è l'esempio per far capire chiaramente, no? in questo momento intorno alla Concordia ci sono delle barriere e non esiste più la fabbrica che l'ha fatta, questo è.
Ok Rosa, noi ti ringraziamo, insomma, dedichiamo adesso spazio.
No,
ma anzi è stato interessantissimo, insomma, è quello che vogliamo sentire da questi microfoni. Noi ti ringraziamo, adesso passiamo la parola ai lavoratori di Trapani. Grazie mille, ciao. Okay.
Arrivederci.
Ciao
Rosa.
Ciao, ciao.
Va bene, allora prima di passare la parola al lavoratore di Trapani, la introduciamo con una canzone, insomma, che è stata dedicata a loro.
È una canzone di due ragazzi trapanesi, due rapper, che sono andati a trovare i pirati, come loro si fanno chiamare, o meglio gli operai della petroliera navale, della petroliera marittimo. E allora provo a dire come si Barile e Bio Yaman, giusto?
E
Dario
Borrell,
esatto.
Sì, Bio Yaman.
E niente, hanno chiamato questa canzone Mamma Drau, dove è stato fatto anche un video musicale molto carino.
Lo dico io in siciliano.
Sì, dillo tu, perché io da torinese mi viene un po' male la pronuncia. E dove appunto sono andati a trovarli, hanno voluto scrivere questa canzone per raccontare la storia degli operai. E tra l'altro potete trovare anche il video appunto su YouTube.
Sì, infatti. Adesso,
quindi adesso l'ascoltiamo.
La mandiamo.
Original Barile di Giovanni CMT. Ghisa. Mamma Drau si pigliò marittimo, hey! Mamma Drau si pigliò marittimo, sì! Mamma Drau si pigliò
pigliò marettimo, resta solo e comunque un suo atto legittimo. Un mamma giao si pigliò marettimo, ehi, un mamma giao si pigliò marettimo, sei, un mamma giao si pigliò marettimo, resta solo e comunque un suo atto. Sono passati più di 4 mesi e sti pirati non sono più scesi, da quando sto licenziamento li ha sorpresi, nervi tesi, giorni spesi per una lotta che ci porta in fondo nella lista dei paesi. È una paresi parziale nel cuore, quando non vedi un futuro migliore, cerchi il tuo sogno che muore. Intanto loro lottano con le parole e con la rabbia di una vita in cassa integrazione. Un mamma giao si pigliò marettimo, ehi, un mamma giao si pigliò marettimo, un mamma giao si pigliò marettimo, resta solo e comunque un suo atto legittimo. Un mamma giao si pigliò marettimo, ehi, un mamma giao si pigliò marettimo, un mamma giao si pigliò marettimo, resta solo e comunque un suo atto legittimo.
Quale le mano quale sionno che si è integrati, pace di famiglie cate in mezzo alle sciate, 16 anni care sangorane vogliono rovinati, più gli occhi di potere di fare le mani impastate. Stati no, bagnaci no, con ci stiamo no, oh. Unni muovi con l'esercito, oh. Arvolo con frutta, taglielo su tezzo, gente virato in culo a volo d'angelo.
E giocare con il culo di chi è una famiglia, sorrisi falsi al bambino che ti somiglia. E nel mare la nave largo non piglia, solo un messaggio di disperazione dentro una bottiglia. L'occupazione resta all'ultimo piano, il tam tam su di un ponte il richiamo. Città di sordi, gridiamo e aspettiamo la fine del dominio del demonio nel demanio.
Un mamma giao si pigliò marettimo, ehi, un mamma giao si pigliò marettimo, un mamma giao si pigliò marettimo,
resta solo e comunque un suo atto legittimo.
Un mamma giao si pigliò marettimo, ehi, un mamma giao si pigliò marettimo, un mamma giao si pigliò marettimo,
resta solo e comunque un suo atto legittimo.
E ogni sera un tamburo chi suona, ricignarci insieme ca. E ogni sera una moglie chi chiama, pensando a quando finirà. E ogni sera una figlia chi piange, sperando che ritornerà. E ogni sera un pirata si cuica, pregando che migliorerà.
Questo va agli operai della CNT, esempio di dignità in un paese di sottomessi. Guarile, Bio Jaman, Giza. Peace.
Bene, 12.45, ritorniamo in onda da Radio Onda Rossa, ritorniamo in onda con Antonio. Ciao Antonio.
Ciao a tutti.
Allora, Antonio, operaio della CNT, Cantieri Navali di Trapani, noi abbiamo ascoltato insomma già un mesetto fa insomma la vostra storia, ma oggi ritorniamo in onda proprio con voi, insomma, lavoratori della CNT.
Ex lavoratore,
vabbè, insomma, ancora c'è, visto che ancora state in occupazione, certo, dentro, certo. Fra l'altro, occupate insomma l'ultimo avamposto della vostra produzione e del vostro lavoro, che è la petroliera Marettimo.
Marettimo M.
Allora, voi insomma avete un passato abbastanza travagliato dopo, ricordiamo insomma la CNT era una azienda pubblica insomma regionale fino agli anni 90, di quello che era la unica insomma in Italia, insomma sono pochissime antiristiche navali fuori la Fincantieri. Insomma, poi invece è arrivato insomma il declino dopo la privatizzazione, perché prima era sotto egida regionale, adesso non più, insomma prima la cassa integrazione, poi la mobilità e adesso la volontà vostra di fare una cooperativa. Ma io ti lascio la parola per raccontarci insomma quella che è la vostra lotta, la vostra vertenza.
Sì, benissimo. Allora, il cantiere navale, come hai detto tu, era regionale, poi da 20 anni fa circa è passata privata. All'inizio si lavorava bene, cioè le riparazioni, qualche piccola costruzione, il lavoro non mancava. Il lavoro non è mancato fino a ieri, si può dire, perché tutti i nostri clienti storici, che sono gli scafi che collegano le isole, traghetti, rimorchiatori, tutti i nostri clienti locali, sono stati a poco a poco mandati via. La crisi internazionale, l'azienda, la cantiere navale di Trapani, non aveva effettivamente, non era stata travolta da questa crisi, invece è evidente che la crisi è stata pilotata. No, negli ultimi 2-3 anni abbiamo visto dall'interno, proprio come operai, non come economista, come finanziario, proprio dall'interno, che c'erano cose che non andavano. Cioè non c'era, notavamo che non c'era da parte dell'azienda volontà di produrre, di lavorare. Sembrava più come volere fare le cose per un qualcos'altro, per un altro motivo. Per farla breve, ci siamo accorti, cioè quello che intuivamo purtroppo se è stata realtà. Abbiamo costruito, iniziato a costruire 4 anni fa, questa grande petroliera, la più grande mai costruita in Sicilia, quindi motivo di orgoglio, motivo di... però questa petroliera è stata la nostra rovina praticamente, la nostra rovina, perché costava circa 40-45 milioni di euro, una cosa del genere, non ci ha portato un euro di beneficio. L'azienda dopo il varo, già dopo un paio di mesi, ha cominciato a ritardare gli stipendi, a pagarci in maniera indecente, ci ha bloccato le ferie, avanziamo ancora 2 anni di ferie, a poco non ha più manutenzionato i macchinari. C'è stata proprio una volontà da parte dell'azienda di creare il vuoto. Era una cosa che bisogna dire, anche per chi ci ascolta, magari tu lo sai, però bisogna dirlo, che l'azienda sì è privata, ma lavora sul campo, su un territorio demaniale, un'area demaniale, quindi è dello Stato, quindi è anche nostra, mia e tua, insomma. L'area demaniale è concessa a quegli imprenditori che vogliono produrre, che producono lavoro, che assumono. Cioè in questo caso una delle nostre tante denunce è com'è che ancora danno in mano questa concessione demaniale a un imprenditore che invece ha licenziato, non ha mai manutenzionato, in un modo o in un altro non ha mai dimostrato la volontà di produrre qualcosa. Quindi questa è anche la nostra battaglia. Da quando abbiamo sentito l'azienda che ci ha detto che ricorrerà cassa integrazione e poi mobilità in nome di un piano industriale che praticamente è sconosciuto, non si è mai capito bene che piano industriale è, allora noi abbiamo cominciato il presidio a occupare l'azienda. Il presidio permanente davanti ai cancelli, in azienda non entra nessuno tranne il personale per motivi di sicurezza, chiaramente, per controlli, eccetera, eccetera. Quando l'azienda non si è, abbiamo cercato accordi, abbiamo cercato incontri per trovare una soluzione, l'azienda è irremovibile, io vi devo licenziare per fare il mio piano industriale. Cioè lui, per salvarsi lui, una famiglia, non ha esitato a licenziarne circa 60 e rovinarci. Ognuno di noi, la media nostra di età è 45 anni. Dopo 16 anni io personalmente che lavoro lì, per una speculazione finanziaria io devo perdere il lavoro. Questo non possiamo accettarlo. Purtroppo non siamo stati tutti dipendenti licenziati, prima di assentagliati licenziati a fare questa protesta. Ma in ogni caso la maggior parte di noi, la maggioranza, ha cominciato con l'occupazione dell'azienda. Poi circa 3 mesi fa abbiamo occupato pure la Marittimo M, che è messa lì, abbandonata in banchina, un anno che non ci lavora più nessuno, e siccome la nostra ultima commessa, quella ancora che deve essere finita, noi l'abbiamo bloccata, l'abbiamo occupata e viviamo lì, perché non vogliamo permettere che se ne vada, perché è il simbolo di tutta la vita spesa in questo cantiere. Sacrifici, nottate, lavoro duro, ma duro vero, chi ci ascolta e sa più o meno come lavora un cantiere lo può solo confermare, non c'è esagerazione o enfasi in quello che dico. Noi amavamo il nostro lavoro e continuiamo ad amarlo. Senti, e in un modo o in un altro siamo anche dei professionisti riguardo a questo.
Senti, loro, voi,
praticamente l'azienda, lo sai come funziona? Vuole eliminare il peso morto di un'azienda, sono gli operai a costo fisso, e lavorare con le ditte esterne. Possibilmente di rumeni, che si poveracci, lo sai, lasciano il loro paese perché hanno fame e qua si fanno sfruttare purtroppo.
Antonio, senti, c'è una delle tante anomalie, insomma, che leggevo nella vostra storia, e adesso la proposta di piano industriale fatta dall'imprenditore della CNT è stata messa al vaglio dei sindacati confederali CGIL e CISL e UIL, che hanno fra l'altro accettato questo piano industriale, e l'hanno accettato andando a dividere, insomma, quello che era la vecchia azienda fra la CNT e la Satin SPA.
Benissimo.
no? Per sì. Cui insomma voi dovreste in teoria, secondo loro, essere riassunti tutti in blocco alla Satin, ma insomma il padrone rimane sempre lo stesso. E cos'è sì. questa, cioè, insomma, come si spiega questa anomalia?
Allora, come si spiega anche la... come ti ho detto prima, di eliminarci dalla CNT, siccome la Satin, che quella, questa Satin è realmente l'azienda di proprietà di famiglia di questo imprenditore, ha la maggioranza, detiene la maggioranza della Satin, quindi la Satin è maggiore azionista, praticamente c'ha il 95% della CNT. Ora però il problema vero è che veramente, realmente vittima della crisi internazionale non era la CNT dove lavoravamo noi, ma era Satin, l'azienda di famiglia. Quella sì, perché vende, è un'azienda che vende motori e navali, quindi da assistenza e cose del genere. Quindi questo spiega la speculazione finanziaria. Per salvarsi l'azienda di famiglia, di proprietà proprio sua, della sua famiglia, non ha esitato a penalizzare la CNT, che invece, guardando i bilanci, in un certo senso era florida, nel senso non aveva perdite indecenti, come al contrario c'ha la Satin. Ora, come dicevi tu, i sindacati, sì è vero, i sindacati confederali, CGL, CISL, UIL, hanno firmato un accordo che per noi è improponibile, non c'è alcuna garanzia di assunzione alla Satin, perché l'azienda ha proposto, sì io vi licenzio, però poi vi riassumo a poco tutti quanti, e se si piglierà un appalto, se tu con i sei, insomma conoscendo poi il nostro interlocutore, è 20 anni che ci lavoriamo, e non ha mai rispettato alcun accordo in maniera vera, anche in tavoli prefettizi e cose del genere, ecco che allora ci siamo rifiutati completamente di firmare un accordo del genere, anche se ne abbiamo proposto uno noi. Perché noi, questi che abbiamo occupato, ci siamo formati in sindacato di base, i CUB, Confederazione Unitaria di Base, proprio per eliminare i sindacalisti di professione che finora, a nostro avviso, hanno, vuoi in malafede, vuoi in buona fede, per carità, non voglio entrare in questo merito, ma di fatto sono sempre stati compiacenti alle mire aziendali.
Senti, no, io ti volevo chiedere appunto qual è stato il passaggio di iscrizione sindacale, fra virgolette, che vi ha portato dall'essere iscritti ai sindacati confederali a quello di base. Insomma, sicuramente c'è di mezzo l'accordo sindacale ultimo che hanno sottoscritto loro, però insomma già da prima, mi sa, in questi ultimi 20 anni
l'ultimo accordo non è soltanto una stati... conferma della giusta scelta che abbiamo fatto ad eliminarli nel senso a scancellarci da loro, perché negli ultimi anni CGL e CISL e UIL, mi dispiace sfatare, almeno a Trapani funziona così, la FIOM, che di solito è un po' il fiore all'occhiello del sindacalismo, eccetera, a Trapani non funziona così, sono molto complementari, CGL e CISL e UIL finora di fatto hanno sempre agevolato le scelte dell'azienda, dandole per scontate. Noi non diamo per scontato una mazza, cioè noi combattiamo per il diritto al lavoro, siamo licenziati ingiustamente, e questo accordo firmato da loro è la conferma che la cosa giusta, iniziale, di base da fare per combattere realmente un padrone spietato è stata quella di cancellarci a CGL, CISL e UIL. Pronto?
Sì, no, cioè, non lo so, se vuoi fare, anche perché abbiamo ultimi minuti a disposizione, c'era
sì,
Cristina
tu,
che voleva farti una domanda. Una considerazione all'atere, insomma, rispetto al
una
lavoro che...
Una considerazione ve la posso dare al volo. Io voglio invitare tutti gli operai, tutti quelli che ci ascoltano, che è realmente la lotta quello che paga. Cioè non bisogna mai accettare passivamente, per adesso è normale, lo fa lo Stato, se ancora di Stato si può parlare, concede alla Fiat di fare quello che vuole, nelle piccole realtà succede questo, perché il piccolo imprenditore vuole imitare il grande, quindi se lo Stato permette di licenziare così, soltanto in nome di un piano industriale, cioè non ha senso, dobbiamo ribellarci, e se per fare questo ribellarci al di là dei tavoli degli accordi, no, se non si raggiunge un accordo decente, allora bisogna essere più energici, bisogna essere più determinati. Qua a Trapani ci sono altre realtà, Grande Migliore è un grande magazzino, la Redax, insomma in realtà l'imprenditore magari che chiude in attivo decide di licenziare, mettere in mobilità, oddio se c'è uno che si ribella.
cioè la gente accetta tutto passivamente.
Senti, Antonio, voi avete provato a fare un coordinamento fra queste lotte qua, fra la migliore, fra la Selle, anche...
Abbiamo cercato di avvicinarli, ma sono troppo succubi. Nel senso, in che senso? Io non do colpa all'operaio, per carità, non tutto l'operaio, tutti gli operai hanno la facoltà di fare scelte politiche, per esempio, cioè, hanno la facoltà, però magari uno delega. Il sindacato a che serve? Io operaio delego il sindacato per risolvere i miei problemi. E qua non succede questo. Questo è il problema di base. Quindi noi dobbiamo essere, in ogni caso, anche con uno iscritto a qualsiasi sindacato, esso sia, per carità, ma deve essere lui a determinare la linea di lotta che deve seguire il proprio sindacato o se stesso, se non ha un sindacato. E questo purtroppo ci porta ad occupare un'azienda, ad occupare una nave, essere minacciati con diffide, con denunce, ma l'unico deterrente vero è la lotta e la determinazione. Non si fa delegando gli altri e così standosi seduti e aspettare gli eventi, no. Questo è un invito che voglio fare a tutti i lavoratori. I tempi sono terribili, i tempi sono paurosi, praticamente le banche finalmente hanno buttato la maschera e decidono di fare quello che vogliono, e le banche non vengono a favore nostro, quindi siamo certamente noi, in un certo senso, sempre nel rispetto, per carità, delle istituzioni, anche se molte volte ti
fanno
finta di interessarsi, cioè, nel senso. No. Però io parlo sempre di legalità, è giusto, bisogna però essere determinati, e determinazione a volte vuol dire compiere atti che possono essere interpretati come illegittimi, ma credimi, un padre famiglia che dopo 16 anni lavora in un posto viene buttato fuori senza alcun valido motivo e diventa tutto legittimo.
No, infatti, assolutamente sì. Grazie Antonio, noi purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ti ringraziamo insomma della corrispondenza e naturalmente continueremo a seguire l'evoluzione della vostra vertenza. Ti salutiamo da tutto lo studio e un abbraccio.
Grazie, ciao a tutti, grazie tante, ciao.
Va bene, noi insomma andiamo a chiudere, sono le 13, fra qualche minuto inizierà il giornale radio di Radio Onda Rossa. Ringraziamo Cristina insomma della illustrazione insomma di quello che sono le lotte, sperando insomma che ne farai altre, insomma hai in mente in un minutino insomma di raccontarci insomma se hai altre esperienze da andare a trovare, qualche altra lotta da andare a fotografare.
Beh, diciamo che visto le situazioni adesso in Italia, di situazioni ce ne parecchie. Per il momento no, vorrei un attimo concentrarmi ancora sulla Marettimo M, e stiamo pensando anche ad un multimedia con altri ragazzi, però ad ogni modo volevo solo mandare un messaggio che quando si seguono queste storie, oltre ad essere un fotografo che vuole catturare delle immagini, diciamo che queste emerge un po' l'aspetto cioè umano, nel senso che queste storie ti entrano a far parte un po' di te, quindi non sei solo più un fotografo ma insomma diventano anche un pochino le tue storie, quindi diciamo
un protagonista anche tu della lotta, insomma.
No, un protagonista no, perché chiaramente la guardi, la fotografi, cerchi di cogliere tutte le sfumature anche proprio delle storie delle persone per poterle raccontare anche nel dramma, però chiaramente non le puoi dimenticare, né le donne dell'Attacconi Sud e neanche i pirati, sono esperienze umane che, e non solo fotografiche, che ti porti a casa e che sono secondo me indimenticabili. E quindi vabbè, comunque ringrazio entrambi per la disponibilità che hanno dato anche nell'accogliermi e fare in modo che io potessi realizzare il mio lavoro.
Ok, grazie Cristina, noi naturalmente salutiamo tutti gli ascoltatori, ci risentiamo lunedì prossimo, rimanete in ascolto di Radio Onda Rossa, fra qualche minuto il giornale radio.